Alleluia. Dio è buono.
Amen.
Ah, gloria a Dio. Allora, stasera siamo pronti?
Yes.
Siamo pronti. Perché ho quattro pagine di appunti per 20 minuti.
Quindi se faccio tu,
ovviamente non parlo, leggo.
Non vi do il tempo di scrivere.
Eh?
Mi do il tempo di scrivere.
Poi ti passo gli appunti. Ah, gloria a Dio. Allora, riprendiamo dall'ultimo versetto. Riprendiamo dall'ultimo versetto che abbiamo utilizzato, che abbiamo letto la volta scorsa, ed era?
Giacomo.
Domenica scorsa, Giacomo?
Che c'è?
No, però avevo detto che avevi approfondito il discorso di Efesini 4, non so se vi ricordate, in maniera particolare. E quindi prendiamo Efesini capitolo 4. Andiamo, 6, 10. Efesini 4. Dal versetto 20 al versetto 24. Io onestamente mi sono ricreato oggi preparando il messaggio di questo pomeriggio, perché c'è così tanto da scoprire, e soprattutto in maniera particolare quando vai nel testo greco ti rendi conto di quante bellezze ci sono, quante varietà, soprattutto nelle parole che noi traduciamo in un modo, mentre in realtà nel testo greco hanno un significato diverso, più profondo, no? E ora vi farò vedere proprio di che cosa sto parlando, perché riusciamo ad apprezzare ancora di più la profondità di quello che ci viene detto, di quello che ci viene insegnato e di quello che lo Spirito Santo vuole comunicare alle nostre vite. Quindi in Efesini 4, dal versetto 20 al versetto 24, dice così: voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze e della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Il versetto 24: per essere rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità nella verità. Il versetto 23 dice così: essere rinnovati nello spirito della vostra mente. Mentre in Romani 12, versetto 2, dice così. Io dice la mamma di venire fuori. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ora, se voi fate caso, qui Paolo dice di essere trasformati mediante il rinnovamento della mente. In Efesini 4 Paolo parla di essere rinnovati nello spirito della mente. La parola rinnovati nel testo greco sono due parole diverse. E voglio spiegarvi di che cosa si tratta in maniera particolare. Quando si parla dello spirito in maniera particolare, dobbiamo sapere, una volta ho insegnato su questo, quando si parla dello spirito non necessariamente si parla di personalità spirituale. Nel testo greco la parola spirito è pneuma, che può essere tradotto anche con la parola vento, no? Quando si parla del vento, tutte le volte che nel testo greco, che nella Bibbia trovate la parola vento, in ebraico è ruach, ad esempio, e in greco è pneuma. Ma sia la parola ruach che la parola pneuma possono essere tradotte con la parola vento, la parola spirito o la parola attitudine. Ok? La parola vento, la parola spirito e la parola attitudine. Ok? Quindi quando Paolo parla di essere rinnovati nello spirito della mente, quando si parla di essere rinnovati, ti metti, mi fai mettere qua per favore, cortesemente. Quando si parla di essere rinnovati nello spirito della mente, per favore seguite, non vi lasciate distrarre. Perché se ci distraiamo è inutile stare qua. Essere rinnovati nello spirito, la parola spirito può essere tradotto con la parola attitudine, ok? Ora, la parola rinnovati nello spirito della mente e l'espressione rinnovati nella mente sono due cose diverse. E ora voglio spiegarvi di che cosa si tratta, ok? Leggete con me un attimo, per spiegarvi al meglio questo principio, dobbiamo leggere Marco capitolo 2. Marco capitolo 2, versetti 21 e 22. Marco 2, versetti 21 e 22. E dice così: nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti il pezzo nuovo porta via l'intero rattoppo e lo strappo si fa peggiore. Versetto 22. Così nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli otri. Il vino si spande e gli otri si perdono, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Accomodati, venite, benvenuti, accomodatevi, benvenuti. Stiamo leggendo Marco 2, 22. Lo rileggiamo un attimo. Così nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli otri, il vino si spande e gli otri si perdono, ma il vino nuovo va messo in
otri nuovi.
Ora, la parola nuovo e nuovi, l'otre, il vino nuovo va messo in un otre nuovo. La parola nuovo qui viene tradotta con un'unica parola in italiano, ma nel testo greco sono due parole diverse. Se prendete i vostri appunti, segnatelo. Questo, su questo già abbiamo insegnato una volta. Quando si parla del vino nuovo, si parla di vino neos. Neos. E la parola neos in greco significa nuovo rispetto al tempo. Quindi è un vino giovane, vino appena fatto. Si parla di mosto, si parla di dell'uva spremuta, qualcosa che ha a che fare con il tempo. Quindi il vino nuovo rappresenta la cosa nuova che Dio fa, sta facendo o vuole fare. Quando si parla invece dell'otre nuovo, la parola in greco è kainos, con la K. Ok, Mariella, tu che stai scrivendo con la K? Kainos. Questa parola, kainos, è molto particolare perché è bellissima, è una parola, dice, che significa nuovo rispetto alla qualità e alla fattura. Ok? Mentre la parola neos, quando parla del vino neos, parla di un vino giovane, quindi nuovo riguardo il tempo, Ma per quanto riguarda, quando parla degli otri nuovi, parla degli otri kainos, che sono otri di una nuova fattura, ma l'attenzione viene messa sulla qualità. Sulla qualità e quindi sulla resistenza e quindi sulla elasticità. Perché il vino nuovo va messo in otri nuovi? Perché il vino nuovo, essendo fermentando all'inizio, produce gas e di conseguenza gonfia l'otre. E il concetto qual è? L'otre vecchio non ha più l'elasticità di un tempo, quindi è l'otre che determina la forma. Ma il vino nuovo si fa deformare. L'otre nuovo si fa deformare, cioè l'otre prende la forma del vino. Ecco perché Gesù, quando parla della cosa nuova, dice: Dio dimora in un luogo dove può muoversi e dove può avere la libertà di dare la sua forma. Mentre la struttura religiosa preimpostata non permette al vino di dare la forma, e quindi dice: il vino nuovo messo in otri vecchi, il vino rompe gli otri si rompono e il vino si perde. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Ora, quando Paolo parla del rinnovamento della mente, sta parlando... Quando Paolo parla della mente, vi ricordate, abbiamo parlato di questo, siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. Paolo parla della mente, la parola rinnovamento in greco è anakainos, ok? La parola kainos, quindi nuovo rispetto alla qualità, rispetto alla fattura, rispetto alla capacità di saper gestire quello che arriva. La parola ana significa ripetizione, come abbiamo detto, ripetere con intensità una costante inversione nel modo di pensare. Quindi quando Paolo parla di rinnovare la mente, è un po', può sembrare difficile, ma lo spiego ora in termini molto semplici. Quando Paolo parla del rinnovare la mente, sta parlando del contenitore. Quando invece Paolo parla del rinnovare lo spirito della mente, sta parlando del contenuto. Quando si parla di rinnovare lo spirito della mente, Paolo non sta parlando della mente come contenitore dei pensieri, ma sta parlando dell'attitudine con la quale la mente riceve i pensieri. Ecco perché Paolo, quando parla del rinnovamento della mente, dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della mente, cioè la vostra mente deve avere una elasticità, una capacità di saper contenere le cose di Dio in modo tale che possiate sperimentare, conoscere per esperienza o sperimentare in diretta persona quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quando noi comprendiamo la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio, questo cambia lo spirito della nostra mente, l'attitudine della nostra mente, cioè noi non riusciremo più a ricevere pensieri sbagliati nella nostra mente. Perché? Perché il filtro è pulito. L'attitudine con la quale noi gestiamo i pensieri. Tu morirai giovane perché ti verrà una malattia. Via. Non appartiene alla buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Tu non troverai mai un lavoro, sarai sempre a domandare i soldi. Non è una buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Tu non ti sposerai mai, tu non troverai mai una donna che possa prendersi cura di te. Via questo pensiero. Rinnovi lo spirito, l'attitudine della mente. Vi ricordate quando Gesù guarì quella donna nel Tempio, in Luca, è scritto al capitolo 13, quella donna che aveva, dice, lo spirito di infermità. Ve lo ricordate?
Luca 13.
Eh? Luca 13. Luca 13, dal versetto 10, guardate qua. Ora egli insegnava in una delle sinagoghe in giorno di sabato, ed ecco vi era una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità, ed era tutta curva e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. Ora Gesù, vedutala, la chiamò e le disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E pose le mani su di lei ed ella fu subito raddrizzata e glorificava Dio. Senza entrare nella discussione degli spiriti, parliamo di demoni, di infermità, però ve lo voglio fare leggere in un'altra maniera questo. Una persona che è inferma da 18 anni non riesce più a pensare a se stessa come una donna sana. Io ho conosciuto centinaia e migliaia di persone che sono state guarite, ma non riuscivano ad accettare la guarigione nella loro vita e sono ritornate ad essere malate. Sapete perché? Non perché il diavolo è più forte, ma perché avevano lo spirito di infermità, che non era un demone, ma era un'attitudine. La parola spirito, come abbiamo detto, può significare anche attitudine. Coloro che hanno un'attitudine di infermità hanno più difficoltà dell'essere guariti di coloro che hanno un demone di infermità. Perché il demone lo cacci. L'attitudine ha a che fare col rinnovamento della mente. Mi seguite? Di cosa stiamo parlando? L'attitudine dell'infermità, l'attitudine della povertà, l'attitudine del rigetto ha a che fare con un'attitudine e uno stato della mente. Ed ecco perché Paolo dice: dovete rinnovarvi nello spirito della mente. La mente è il contenitore, ma lo spirito è ciò che filtra il contenuto. È ciò che determina ciò che tu vuoi far entrare o ciò che tu non vuoi far entrare. Ho finito di leggere un libro bellissimo ultimamente e quest'uomo diceva una cosa straordinaria, diceva: non è un libro cristiano nel senso che lo trovi alla CLC o alle Paoline, è un libro straordinario che vorrei che ogni essere umano leggesse. Si intitola Pensa e arricchisci te stesso. È una cosa, è uno dei best seller a livello mondiale, uno dei 10 libri più venduti al mondo. Se lo volete io ve lo posso dare, non si dovrebbe dire che ci sono i copyright. Se lo volete scrivetevi in privato. So come farvi arrivare. E lui dice una cosa: l'uomo, l'unica autorità, l'unico dominio che noi abbiamo è sulla nostra mente. Poi non abbiamo dominio e autorità su nient'altro. Siamo noi che decidiamo cosa entra e cosa non entra. E quando abbiamo uno spirito della mente che non è addestrato, noi facciamo entrare di tutto. Ecco perché Paolo dice: quando noi facciamo esperienza della buona, accettevole e perfetta volontà di Dio, tu metterai una guardia ai tuoi pensieri. Però voglio farvi notare un'altra cosa. In Luca 13 Gesù, quando ha la donna davanti, non la guarisce immediatamente. Qual è la prima cosa che fa? Gesù prima di tutto parla alla donna. Poteva guarirla, sì o no? Gesù tante volte ha guarito senza neanche la parola. Semplicemente chi lo toccava veniva guarito. Vi ricordate la donna dal flusso di sangue? Eh? Scrivetemi in privato. Ed è fondamentale questo passo. Gesù, ogni volta che guarisce qualcuno, lo fa in maniera specifica per insegnarci qualche cosa. Gesù poteva tranquillamente toccarla e guarirla. Questa donna aveva uno spirito di infermità. E non sto qui a dire se era un demone o se era un'attitudine. Una cosa è certa, che non possiamo definirlo dal punto di vista teologico, dottrinale, ok? Ma una cosa che Gesù fa è molto importante. La prima cosa è, la guarda negli occhi e dice: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. A volte, per essere guariti, abbiamo bisogno di capire che è la sua volontà essere guariti. Ma che fa? Non lo sappiamo che è la volontà di Dio? Ma vi ricordate quando il lebbroso va da Gesù? Eh? Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi, puoi guarirmi. E la Bibbia dice che Gesù, preso a compassione, fece una cosa straordinaria. Lo toccò. Dice, stese la sua mano e lo toccò. In quel momento, secondo la legge mosaica, Gesù divenne impuro. Perché chi toccava un lebbroso diventava impuro. Ma lui è il sommo sacerdote. E nessuno può rendere impuro Gesù, anzi Gesù contaminava, nessuno può contaminare, lui contamina con la sua grazia e con il suo amore. Gesù lo tocca e gli dice: sì, io lo voglio. Poteva semplicemente rispondere: sì, io lo voglio, ma Gesù lo tocca. Perché? Gesù gli vuole far vedere e gli vuole fare sentire il tocco di Dio, il tocco del Maestro. Perché tutti lo schivavano, nessuno poteva toccarlo, solo un lebbroso poteva toccare un altro lebbroso. Ma Gesù lo tocca, non era necessario, ma lo fece per farlo sentire accolto, per farlo sentire amato e pienamente al centro del suo cuore. E la risposta di Gesù è: sì, io lo voglio. E come disse Benigni un giorno in quello straordinario spettacolo, disse: Gesù è il sì lo voglio di Dio per l'umanità. Gesù è il sì lo voglio di Dio per tutta l'umanità. E questo è fantastico. Ah, c'è la luce accesa nel cellulare. No, perché gli dà fastidio la telecamera. Quanto è importante comprendere le piccole cose che lui fa e le piccole cose che lui dice. Lui parla alla donna e gli dice: donna, tu sei liberata da questa infermità. E posta la mano su di lei, la donna fu guarita. Ora ritorniamo un attimo in Efesini, al capitolo 4. Guardate questi tre termini che voglio farvi vedere, perché questo ci fa comprendere anche il concetto di Giovanni 3, la famosa nuova nascita, per come è sempre stata insegnata. E io vi farò vedere attraverso alcune cose della scrittura che in realtà non è come ci hanno insegnato. Efesini 4, il versetto 22, dice così: leggiamo dal verso 20, dai, di nuovo. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. Per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Guardate queste tre cose che sono progressive, sono molto importanti, comprendere la progressione. Prima cosa, spogliati. Seconda cosa, non è rivestiti. Seconda cosa è rinnovati. Terza cosa, rivestiti. Spogliatevi per quanto riguarda la condotta di prima. Come? Attraverso il rinnovamento dello spirito della vostra mente. E solo in questo modo potrete essere rivestiti dell'uomo nuovo. Essere rivestiti dell'uomo nuovo non è una cosa che accade in un istante. quante persone troviamo nelle nostre comunità che diciamo che hanno dato la loro vita a Cristo, che sono nate di nuovo ma hanno ancora la condotta di prima? Senza guardare agli altri, pensiamo a noi. Come dice Paolo, ognuno esamini non il vicino, non un fratello o la sorella, non la soggera o il marito. Ognuno esamini se stesso. Chi è che può dire, no, quella sorella veramente è nata di nuovo? E che significa? Quindi, come sei nata di nuovo? No, ma io ho creduto che Gesù... No, anzi, oggi cos'è che si usa? Romani 10:10, la pregherina. Se col cuore avrai creduto e con la bocca avrai confessato, tu sarai salvato. Finito. È una formula. È una formula magica dove ci hanno fatto credere che chi fa questa cosa nasce di nuovo. Ma non ha niente a che fare con il messaggio di Gesù. Ve lo posso fare leggere in un'altra maniera? Matteo capitolo 18. Ne abbiamo già parlato. Però quando noi parliamo, rileggiamo certi versetti e certe scritture dopo aver studiato, noi comprendiamo ancora... Ah, allora questo significa. Io oggi ho studiato Giovanni 3 e vi prego, quando andate a leggere la scrittura, volete studiare un concetto, non fermatevi ai soliti versetti che vi hanno predicato, ma andate a leggere tutto il contesto. Perché la domanda di Nicodemo a Gesù non è come posso nascere di nuovo, come posso essere salvato, come posso ereditare la vita eterna, come posso andare in paradiso, come posso essere sicuro di stare con te dopo la morte. Nicodemo non ha mai detto una cosa del genere. Nicodemo è andato da Gesù di notte e gli ha detto: maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio e che nessuno può fare i miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Ora io vi chiedo, cosa c'entra questo con la salvezza? Per come ci è stata sempre insegnata. Ditemi, cosa ha a che fare questo con il dopo la morte? Cosa ha a che fare questo con la vita eterna per come è stato sempre insegnato? Assolutamente niente. La prossima domenica andremo a uccidere un po' di vacche sacre e mangiamo carne. Matteo 18, guardate, il versetto 1. In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità, io vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ci è sempre stato insegnato che il regno dei cieli è dopo la morte, ma non ha niente a che fare con il dopo la morte. Perché se fosse così, in accordo a quello che Gesù ha appena detto, solo Matteo va con il Signore.
Matteo,
Danilo,
quasi
Danilo, ma in questo momento solo Matteo, perché Gesù prese un bambino come Matteo, lo pose in mezzo e disse: se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi nel regno dei cieli non c'entrate. Ma che cos'è il regno dei cieli? Stiamo parlando di rinnovamento della mente in questo periodo? Parliamo. Il rinnovamento della mente ha a che fare con l'andare a demolire tutte le cose errate che ci sono state sbagliate. Non tutto, ma ci sono alcune cose che hanno condizionato il nostro modo di agire, il nostro modo di fare, il nostro modo di relazionarci con gli altri. No, quelli non andranno in cielo. Quelli no. Ma insomma, alla fine, quanti è che andiamo in cielo? No, tu no, tu sei separato. No, tu no, tu convivi. No, tu no, tu ancora fai il giochi a carte, quindi fai il piatto e vinci. No, tu ancora. Ma allora Gesù è praticamente è morto semplicemente per lo 0,01%. E quindi Gesù ha fatto il più grande fallimento della storia, non dell'umanità.
Veramente
dalla creazione oggi. Il regno dei cieli non ha niente a che fare con il dopo la morte. Gesù ha detto: il regno di Dio è
qui
dentro di voi. E la cosa scioccante, sapete qual è? Che in Luca 17, quando lui dice questo, lui stava parlando ai farisei, non ai suoi discepoli. Ai farisei lui disse: il regno dei cieli è dentro di voi. Ma se voi non nascete dall'alto, voi non potete vederlo. E ai suoi discepoli dice: se voi non diventate come piccoli fanciulli, voi non c'entrerete. Agli Efesini Paolo dice: se non rinnovate lo spirito della vostra mente, voi non lo sperimenterete. Quindi rinnovare la mente ha a che fare con il rinnovare la forma. Sei in grado, è in grado la tua mente di poter contenere la bontà di Dio. Non parliamo di rivelazioni, perché la più grande rivelazione è la grazia. Perché la grazia dà fastidio alle persone, perché distrugge l'orgoglio religioso, perché appiattisce tutti allo stesso livello, perché fa vedere tutti davanti a Dio con la stessa dignità. Nessuno merita più di un altro, dal pastore, dal sommo apostolo, al disgraziato che sta entrando oggi in una comunità o in una chiesa, ovunque, non ha importanza. Davanti a Dio la grazia ci fa tabula rasa da tutto quello che è il concetto meritocratico che noi abbiamo stabilito. Ecco perché i farisei odiavano Gesù, perché loro si sentivano, erano la casta, erano gli intoccabili, farisei, sadducei. È vero o no? E quando Gesù è venuto, dice: io sono venuto per i poveri, io sono venuto per i ciechi, per i sordi, per i muti, per i lebbrosi, per gli indemoniati, per risuscitare i morti e per predicare il Vangelo ai poveri. Beato chi non si sarà scandalizzato di me. Quindi Paolo da un lato dice: dobbiamo rinnovare, se vogliamo essere trasformati, dobbiamo rinnovare la nostra mente. Significa rinnova il contenitore, cioè devi essere pronto a ricevere qualcosa che deforma la tua vita. Perché il vino nuovo deforma. Oh, possiamo dirlo in maniera? Il vino nuovo dà la giusta forma. Lo dico sempre, questo faccio riferimento a Michelangelo quando scolpì il David. Gli portarono questo enorme blocco e quando lui scolpì questa meraviglia, gli chiesero: come hai fatto a dare la forma a questa pietra e farlo diventare e dargli una forma così perfetta? Lui disse: il mio David è sempre stato là dentro, quello che io ho fatto semplicemente è togliere il superfluo. La vera forma di quella pietra non era la forma della pietra, ma il Davide che c'era dentro. E quando Dio lavora nella nostra vita per darci la giusta forma, toglie ciò che è superfluo. Noi pensiamo, e questo fa parte del rinnovamento della mente, noi pensiamo che possiamo essere arricchiti se riceviamo qualcosa in più. No, la nostra ricchezza è nell'essere liberati di ciò che c'è in più. Sono stato a quella conferenza, guarda quel culto, ma ho ricevuto tantissimo. La sua vita rimarrà sempre. Questa frase è una frase ricorrente non vi fate abbindolare da queste frasi, là se vai là il Signore non esiste, perché il concetto qual è? Il concetto è che noi pensiamo di essere più benedetti se riceviamo. Ho ricevuto un'unzione, a picchi chi già aveva non da bastava. Ma perché Dio ti deve dare più unzione? Fammi capire. La Bibbia dice che Dio dà il suo spirito senza misura. Noi non abbiamo una misura dentro di noi, noi abbiamo la persona dello Spirito Santo dentro di noi. Quando lo Spirito Santo opera, lui non aggiunge qualcosa in te. Lui toglie ciò che c'è in più. Quando noi leggiamo il frutto dello Spirito, amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. A volte diremo tipo i figurini, no, ce l'ho, mi manca. Ce l'hai doppione? Se tu ce l'hai doppione, che fa? Me lo dai un po' del tuo amore e io ti do un po' della mia pazienza? E non ci rendiamo conto che questo in realtà, quello di cui parla Paolo, è il carattere di Cristo. Ora, la Bibbia dice che Cristo abita in noi, sì o no?
Sì, sì.
Allora non devi chiedere più amore. Paolo dice in Romani 5, il suo amore è stato versato nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Allora, se noi abbiamo l'amore, qual è il problema? Ciò che impedisce all'amore di funzionare. Non abbiamo bisogno di più amore, perché l'abbiamo nella sua misura piena. Il problema è ciò che sta ostacolando. E ricordate la parabola del seminatore, il seme cresciuto fra le spine? Il seme mette radici, cresce, ma le spine lo soffocano. Il problema non è avere più spazio, il problema è levare ciò che ti soffoca. Il problema non è avere più fede. Non troverai mai una preghiera nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, mai una dove c'è qualcuno che chiede più fede, che chiede più amore, che chiede più autorità, che chiede più potenza, che chiede più unzione. Non esistono preghiere del genere, perché la Chiesa primitiva sapeva di essere ripiena di tutta la pienezza di Dio. Non è forse questo quello che Paolo dice ai Colossesi? Voi siete stati riempiti di tutta la pienezza di Dio. Allora perché non riesco a sperimentare determinate cose? Qua è il problema, non qua, il problema è lo spirito della mente, l'attitudine con la quale noi approcciamo le cose di Dio.
Però, intanto, cioè, a me mi stupisce sempre, per me è stupendo sempre leggere nei Vangeli, come in un secondo, in un attimo, che entrava a contatto personalmente con Cristo immediatamente,
personalmente, detto bene,
cambiava la, cioè ovviamente quelli che non lo riconoscevano, che ancora lo stanno aspettando,
in questo mi permetto di entrare. Non abbiamo una testimonianza diretta di un cambiamento di mente. Solo miracoli e guarigioni o liberazioni.
Ti faccio un esempio, per esempio, a me mi stupisce sempre come con una parola disse a Pietro, seguimi, e quelli immediatamente l'hanno seguito. Oppure da una vita possibilmente buttavano le reti da un lato, è arrivato lui, buttano dall'altro lato, non è che hanno detto Gesù, ma che ci stai dicendo? Abbiamo fatto sempre
però
così, no, immediatamente...
Questa ha a che fare con l'ubbidienza, ma non ha a che fare con il rinnovamento della mente. Infatti Pietro, come abbiamo detto domenica scorsa, ha fatto degli errori madornali. Vi ricordate in Matteo 16, no? Quando Gesù poi gli ha detto, tu non hai il senso delle cose di Dio, hai il senso delle cose degli uomini. Ma come? Avrai ricevuto la rivelazione? Perché quello di cui tu stai parlando è l'attitudine del cuore, no? L'ubbidienza non ha a che fare con la mente.
E anche nel caso di questo che hai detto tu ora, che hai detto tu sei libera, sei guarita, anche in questo caso non
qua stiamo parliamo di miracoli, no. Di miracoli fisici. Però quando si parla dell'ubbidienza, ad esempio Pietro era un tipo molto istintivo, no? È uno che se riusciva a capire la cosa andava, si buttava. Ma nel rinnovamento della mente lui ha avuto seri problemi. nonostante sia stato con Cristo. Paolo ne testimonia anche nella lettera ai Galati, quando dice gli ho dovuto resistere in faccia, quando Pietro addirittura vennero i giudei e, dice Paolo, usa il termine giudaizzava, perché si metteva, invece di stare con i gentili, si mise accanto ai giudei e Paolo l'ha ripreso pubblicamente. Ora Paolo aveva certe cose dove si era rinnovato perché ha avuto un'esperienza folgorante con Gesù, ma c'erano certe attitudini del suo cuore che lui doveva cambiare. Vi faccio un esempio di cui si parla molto raramente di questo. Paolo e Barnaba, nati nel ministerio ad Antiochia e mandati dallo Spirito Santo da Antiochia al mondo, erano una coppia straordinaria, hanno fatto cose meravigliose insieme. Eppure Paolo si è diviso da Barnaba, perché Barnaba voleva portare con sé Giovanni Marco, Giovanni detto Marco, e Paolo non lo voleva portare. Paolo era di un testardo ed era proprio, era così. E si sono separati per questo. Quando voi andiamo a leggere la seconda lettera di Timoteo, noi vediamo che Paolo dice a Timoteo: mi raccomando, porta con te pure Giovanni Marco e digli di portare tutte le pergamene, di portare il mantello. E non vediamo nessun accenno né di richiesta di perdono né di scuse, eccetera, eccetera, perché Paolo era fariseo di farisei. Ha avuto un'esperienza con Cristo. Certe cose le ha tolte, ma certe cose ha avuto bisogno di cambiare. Ora, se noi leggiamo in ordine cronologico, ad esempio, le lettere di Paolo, la prima lettera, la lettera ai Galati, a livello cronologico, l'ultima lettera, la seconda lettera di Timoteo, noi vediamo anche nell'esposizione di Paolo certi cambiamenti su alcuni argomenti. In alcuni argomenti lui prima parlava in una determinata maniera, alla fine del suo ministero lui ne parlava in un'altra maniera. Perché? Perché ci evolviamo, perché la rivelazione aumenta, perché certe cose che ci impedivano di accettare le cose da parte di Dio. Quante volte, mi ricordo antigamente, ti ricordi? Se tu segui il Signore, tu non puoi andare nella Chiesa Cattolica al battesimo oppure al funerale o al matrimonio, e soprattutto non mangiare, perché manco i confetti, perché sono, mi ricordo agli inizi, noi eravamo tutti inizi, cioè non potevi andare. Mi ricordo un fratello che affittò uno dei tanti appartamenti che aveva, gli affittò agli Hare Krishna, mi ricordo. E mi ricordo il macello che è successo, che ti sei messo il diavolo dentro, perché tu non puoi affittare le case né agli arifieri, né ai testimoni di Geova, né ai mormoni, né alle cose. Cioè, ama il tuo prossimo come te stesso. Non ha niente a che fare, lo puoi amare solo dentro casa tua, dove le persone si devono convertire, perché se non si convertono vanno all'inferno. Quindi tu le ami se si convertono. E quante battaglie abbiamo fatto nelle nostre famiglie, quante divisioni con amici, parenti, no al cinema. Io mi ricordo che ero da poco nella fede e mi ricordo che c'era un concerto di Prince, buonanima, e ci avevano invitato, e a me e a mia sorella, e avevano creato, non avete idea, io per non fare brutta figura sono andato, sono stato nel bagno a pregare che si spegnesse la televisione.
Dio mio,
io oggi penso alle cose che ho fatto quando ero 30 anni fa e dico, cioè, ma è veramente da manicomio. Da manicomio, perché non c'era il rinnovamento della mente, c'era chiusura totale, ti chiudevano i catenazzi e buttavano la chiave, e tutto ciò che non entrava lì dentro non era da Dio. Vedete? L'otre vecchio non è diventare evangelico. Oh, finalmente ho conosciuto, finalmente sono nella verità. Gioia mia, ma quale verità? Il discorso è che abbiamo costruito delle gabbie dove abbiamo inserito Dio e pensiamo che oltre quello Dio non c'è. Oltre quello Dio non c'è. Quando Copernico scoprì che il sistema non era geocentrico, ma eliocentrico, cioè che non era la Terra al centro dell'universo e il Sole, le stelle, i pianeti giravano attorno alla Terra, ma che era il Sole, fu dichiarato eretico dalla Chiesa. Perché? Perché la Bibbia insegna che la Terra è al centro dell'universo e che tutto gira attorno. Comprendiamo di che stiamo parlando. Oggi dire una cosa del genere sei eretico tu. Cioè, se dici che la Terra è piatta o che la Terra, che ne so, è ferma e gli girano tutto attorno, gli girano tutte cose attorno, sei tu l'eretico oggi. Perché? Perché la scienza ha dimostrato semplicemente determinate cose. E la Chiesa ha dovuto riconoscere e leggere alla luce delle nuove scoperte la scrittura.
Prima che arrivavo con la notizia dell'Equatore, prima che arrivavo che porto avanti la teoria copernicana, lo hanno, l'ho invitato, minacciato di ritrattare.
Subito dopo Copernico arrivò Galileo Galilei e eppur si muove.
E
ha dovuto ritrattare, se no lo ammazzavo. Quando Guglielmo Marconi, questo lo dicevo quando è stato mercoledì, quando Guglielmo Marconi cominciò a dire che era possibile comunicare da una parte ad un'altra senza bisogno di fili e senza bisogno di cavi, ma che c'era un modo per comunicare attraverso delle onde, su ste onde, i suoi amici più cari lo fecero rinchiudere in manicomio perché pensavano fosse pazzo. Ma era un uomo che è riuscito ad allargare il contenitore per poter fare spazio a tutto quello che doveva essere messo dentro. Per concludere, Giovanni 16, versetto 12, lo abbiamo letto la volta scorsa. Quando Gesù dice, Giovanni 16, 12, ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono alla vostra portata, secondo voi di che sta parlando? Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata, ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Gesù non stava forse parlando del vino nuovo in odri che non può stare in odri vecchi? Perché nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, e il primo che non lo fa è proprio Lui, colui che ci ha insegnato su questo. Signore parlami, Signore rivelami, Signore parlami, Signore rivelami. No, devi preparare il contenitore. Ecco perché è importante chiedere allo Spirito Santo tutto ciò che impedisce alla rivelazione o al tuo pensiero di arrivare. Toglielo dalla mia vita. Rinnovare lo spirito della mente, l'attitudine, questo è uno dei passaggi fondamentali. Spogliarsi dell'uomo vecchio, rinnovarsi nello spirito della mente per rivestirsi dell'uomo nuovo. L'uomo nuovo non è qualcosa che è nato di nuovo, ora c'è l'uomo nuovo. Fesserie, non è così. L'uomo nuovo è qualcosa che si sviluppa nella nostra vita attraverso il rinnovamento della mente. Prossima domenica su Giovanni 3 ci staremo un'oretta, vi garantisco, sarà straordinario andare a leggere passo dopo passo. Il rinnovamento della mente ci permette di essere trasformati, per come Paolo dice, siate trasformati mediante il rinnovamento. Ecco perché dice: non conformatevi a questo mondo. Se noi non rinnoviamo la nostra mente sarà conformata a questo mondo, che non ha a che fare con il peccato, il sesso, il gioco d'azzardo, l'omicidio, le cose. No, ha a che fare con il modo di pensare. Ha a che fare con il vecchio uomo che pensa in una determinata maniera. Ti viene detta qualcosa e tu la recepisci. Vi ricordate domenica scorsa abbiamo parlato di questo? C'è l'evento, l'interpretazione dell'evento e la dichiarazione finale. Il rinnovamento della mente ha a che fare con non cambiare gli eventi, perché gli eventi capitano, ma ha a che fare il modo come interpretare l'evento. E questo è lo spirito della mente. Quando succede qualcosa, Thomas Edison, quando decise di mettersi ad inventare la lampadina, per 10.000 tentativi, 10.000, non uno, non 100, non 1.000, fece 10.000 tentativi. Dopodiché ha funzionato. Ma lui dice: ringrazio Dio per quei 10.000 errori, perché quei 10.000 errori mi hanno aiutato a capire ciò che doveva essere tolto, fino ad arrivare al bulbo incandescente, come si chiamava.
Così siamo noi.
Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di rinnovare lo spirito della mente e di rinnovare la mente. La mente è un contenitore e quindi ha bisogno di una nuova forma di elasticità, capacità di sapersi adattare. Ok? Lo spirito della mente invece ha a che fare con l'attitudine, un'attitudine fresca che ha a che fare con il filtro. Quando arriva un pensiero o quando succede qualche cosa, cosa pensi? Qual è la prima cosa che ti viene in mente? E qual è il primo modo come tu interpreti? Quando tu comprendi questo, comprenderai a che punto è la tua mente. Il medico ti dà una notizia, il datore di lavoro ti dà una notizia, i giornali danno una notizia. Noi veniamo bombardati di brutte notizie, mentre noi dovremmo bombardare la nostra mente con la buona notizia, che è la potenza di Dio per la salvezza di noi che crede. Noi siamo tartassati di cattive notizie e in un modo naturale la nostra mente ha ricevuto uno spirito, cioè un'attitudine. La tua mente non si sorprende più delle cattive notizie, si sorprende delle belle notizie. È vero o no? Se è una brutta notizia tu dici è normale, ma se arriva una bella notizia ti metti in allerta. Perché? Dov'è la fregatura? Non è possibile. Dov'è il trucco? Vedete? Questo è lo spirito della mente. Quando Paolo dice siate rinnovati nello spirito, nell'attitudine, e quando tu vedi questo ti rendi conto a che punto è. No, io non l'accetto. No, non lo accetto, nel nome di Gesù, non lo accetto. Perché? Perché io so che la volontà di Dio per la mia vita è buona, accettevole ed è perfetta. Amen?
Amen.
Alleluia. Voglio un attimo pregare per voi, dopodiché voglio lasciarvi a mio padre, io e me dobbiamo scappare. E mio padre, preghiamo un attimo, voglio pregare un attimo, se mi vuoi. Padre, voglio chiedere in questo momento che tu ci aiuti a rinnovare lo spirito della nostra mente per poterci rivestire giornalmente dell'uomo nuovo. Signore, tu hai detto nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova su un vestito vecchio. Dacci il coraggio di svestirci del vestito vecchio, dacci il coraggio di rivestirci dell'uomo nuovo. E per questo voglio ringraziarti per come tu operi nella nostra vita, per come tu lavorerai dentro di noi. Ti chiediamo di andare in profondità, ti chiediamo di fare un lavoro profondo nella nostra vita. E noi per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Alleluia.